Giovedì 28 ottobre, questo è il GR delle 20. In studio, come ogni giovedì, Gaia, Carolina e il picciotto a darci una mano in regia. Si sono passate il pomeriggio a spulciare giornali, radio e siti web alla ricerca di notizie da cercare e da raccontarvi. Oggi noi non apriremo parlando come tutti i giornali stanno facendo, mandando in diretta i funerali di Sitch. Ci dispiace quando muore qualcuno, ma aspettiamo che i maxi schermi e i cortei in piazza vengano fatti quando ci sono delle morti bianche e non morti su motori a 300 km orari e 200.000 euro al minuto. E invece ci siamo cercati un paio di notizie, perché i dolori secondo noi sono altri, speriamo anche altrettanto valide le motivazioni per organizzare la rabbia. Partiremo proprio, ahimè, dolori dalle misure anticrisi, misure proposte oggi al vertice, nottata a Bruxelles dal governo Berlusconi con Tremonti latitante. Proseguiremo parlando di Indignados a Auckland, cariche negli USA, le elezioni in Tunisia, tensione ai confini col Pakistan, rifiuti e tangenti in Lombardia. Proseguiremo Roma, Napoli e Palermo, sentiremo un po' quello che sta succedendo, calca di persone, notizie dal ponte sullo stretto, la novità del preside sceriffo al volta di Palermo. E poi continueremo con gli operai di Carini in protesta.
Sì, allora partiamo con la notizia principale di oggi, lo leggiamo su tutti i giornali. Si è svolta un vertice a Bruxelles, un vertice dell'Unione Europea sulle misure anticrisi. Il nostro premier si è presentato con 15 pagine di documento in cui fondamentalmente espone le misure anticrisi da parte dell'Italia che riguardano chiaramente i licenziamenti. Il vertice è stato stremante, è durato oltre 9 ore, il premier è uscito molto stanco ed è stato fotografato, sorpreso, diciamo si è ripreso da questo vertice a quanto pare guardando le tette al premier danese. Quindi anche oggi Berlusconi viene messo in ridicolo da tutti i giornali. Comunque passiamo a queste misure anticrisi, sono disposizioni sui licenziamenti che continuano nel tentativo di aggirare l'articolo 18, come già era successo nel mese di agosto con l'articolo 8, che però non è stato approvato. Le misure prevedono l'impegno a consentire alle aziende a partire dal 2012 il licenziamento del personale per situazioni di crisi economica, quindi la motivazione per il licenziamento può essere questa della crisi. C'è crisi, quindi possiamo licenziare perché c'è crisi. Abbiamo poi l'innalzamento a 67 anni dell'età pensionabile sia per donne che per uomini a partire dal 2026. Sappiamo che la Lega Nord aveva assolutamente durante la campagna elettorale dichiarato che le pensioni non si sarebbero toccate e invece l'età pensionabile sale a 67 anni. Mobilità coattiva nel pubblico impiego. È un piano per la vendita di beni del patrimonio pubblico con un incasso a quanto pare previsto in 3 anni di 5 miliardi di euro entro il 30 novembre. Arriva inoltre in Italia una commissione per abbattere il debito pubblico.
È da governi che creano la crisi e discutono manovre al sangue. Anticrisi, passiamo a popoli che gridano che la crisi non intendono pagarla. Andiamo negli USA, a Auckland. A quanto pare la polizia ha usato ieri notte le misure forti per disperdere nella notte una manifestazione di Indignados a Auckland, vicino San Francisco. Bollettino medico da parecchi feriti e un giovane colpito alla testa trasportato in ospedale. Ma erano almeno un migliaio i manifestanti, molti a volto coperto, e stavano tentando di raggiungere la City Hall, il palazzo municipale, per protestare contro lo sgombero del loro accampamento in Frank Ogawa Plaza. Un sgombero abbastanza brutale avvenuto ieri mattina e accompagnato da 85 arresti. Gli scontri con la polizia erano proseguiti per tutta la giornata di ieri, culminando proprio in questa marcia notturna sul municipio. Centinaia di aderenti al movimento Occupy Wall Street si erano accampati circa 2 settimane fa a San Francisco, ma le autorità, contrariamente a quanto era successo a New York e in altre città, si sono subito mostrate molto ostili e molto repressive rispetto alla protesta. Ci segnalano che anche ad Atlanta, in Georgia, la polizia ha optato per misure di sgombero abbastanza repressive. Anche lì ci sono stati scontri e diversi arresti.
Sì, ci spostiamo adesso in Tunisia, facciamo un breve bilancio delle elezioni che, come sappiamo, si sono svolte domenica. Ha votato quasi il 90% degli aventi diritto al voto e per un 40% di consensi ha vinto il partito islamico conservatore Al-Nahda, che significa rinascita. Al-Nahda era il vincitore, diciamo, annunciato, si sapeva fin dal 7 febbraio, quando in una conferenza stampa che si è svolta a Tunisi, il leader del partito Rachid Ghannouchi ha annunciato il suo ritorno sulla scena politica tunisina. Ghannouchi, il quale si riveste di una certa aurea di martire, è infatti tornato dall'esilio britannico subito dopo la caduta del regime, esilio durato 20 anni, in seguito a 3 ergastoli a cui appunto era stato condannato da parte del regime di Ben Ali. In campagna elettorale il partito ha mostrato di essere il più professionale a livello di comunicazione e penetranza territoriale. In ogni caso Al-Nahda non sarà da solo, infatti la vittoria è netta ma non assoluta, si dice, e il partito dovrà stipulare un'alleanza con almeno una delle altre 2 formazioni progressiste che sono state premiate alle urne. Diciamo che aspetteremo di vedere come si evolverà la situazione, la scena politica in Tunisia e quindi il post primavera araba per quanto riguarda Tunisi e la Tunisia.
Per la serie non finisce perché non può finire, non finisce perché è bella da morire, nuovi fronti di guerra si prepara la NATO. Mentre Hillary Clinton si sta preparando a dire che non ci sono più i presupposti per un intervento armato in Libia, contemporaneamente sempre la Clinton ha affermato, testuali parole, se il Pakistan non sferrerà un'offensiva contro le basi dei gruppi estremisti in Nord Waziristan, lo faranno gli Stati Uniti da soli. Tuona minacciosa la ira di Clinton, che ottiene la risposta secca del capo delle forze armate pakistano, il generale Kayani, che dice noi abbiamo chiuso con le operazioni militari e minaccia gli Stati Uniti dicendo ci pensino 10 volte prima di attaccare il Pakistan, perché noi non siamo l'Iraq o l'Afghanistan, siamo una potenza nucleare. Intanto sembra, ecco, la situazione in Pakistan è più o meno questa, sembra che gli Stati Uniti stiano ammassando truppe e mezzi militari sul lato afghano del confine con il Nord Waziristan proprio, mentre già poco più a sud, lungo il confine, i cannoni americani stanno rispondendo ai sempre più massicci e precisi lanci di razzi da parte pakistana. La situazione, a parte il presidente afghano Karzai, che se ne è uscito dicendo che se gli USA attaccheranno il Pakistan, l'Afghanistan si schiererà al fianco di Islamabad, nessuno crede realmente che gli USA possano effettivamente sferrare un'offensiva terrestre, a partire proprio dai generali pakistani, che non sembra che stiano tremando di paura di fronte alle minacce della Clinton. E al di là di queste poche incursioni, sembrerebbe che creare uno stato di tensione più o meno reale al confine con il Pakistan, secondo molti commentatori, ci mettiamo anche noi in mezzo a questi, serve a Washington più che altro per avere un'altra giustificazione al mantenimento delle proprie truppe in Afghanistan. Ecco, questo sembrerebbe il reale motivo. proprio perché non finisce, perché non può finire.
Sì, andiamo in Italia, in Lombardia, una inchiesta su smaltimento illecito, sospetto smaltimento illecito di rifiuti e tangenti. Fondamentalmente i cittadini di Pioltello si interrogano su che fine abbiano fatto le 280.000 tonnellate di nerofumo. Si tratta di un particolare tipo di rifiuto industriale, di cui 7.800 tonnellate altamente inquinanti. La regione sta monitorando e l'ARPA assicura che in Lombardia non ci sia pericolo, ma i cittadini sembrano spaventati.
C'hanno ragione.
Precisamente nel 2011 dall'area ex IAS di questa località lombarda Pioltello, 30.000 metri quadri di impianti chimici ormai in disuso, da questi 30.000 metri di impianti chimici arrivano svariate tonnellate di nerofumo, questo rifiuto industriale. Da quest'area dovevano sparire 280.000 tonnellate di scorie in tempi brevissimi, pena una multa europea della Corte di Giustizia, che aveva appunto minacciato pesanti sanzioni all'azienda che non aveva rispettato la direttiva che prevede l'obbligo di bonifica per questi siti di interesse. Quindi questo svuotamento sembra essere avvenuto fondamentalmente in fretta e furia per la paura di dover pagare poi questa multa, e alcune delle pratiche per la messa in sicurezza non sarebbero state espletate come avrebbero dovuto. Secondo gli inquirenti, Luigi Pelaggi, capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente, avrebbe ricevuto una tangente da 700.000 euro mandata con lo scopo di rendere più veloci le pratiche per la bonifica di queste scorie. I PM di Milano inoltre pensano che ci sia stato un declassamento di questi rifiuti in modo da convertirli, a detta loro, e quindi soltanto a parole, da rifiuti pericolosi a scorie industriali non pericolose. Diciamo che giustamente i cittadini lombardi hanno qualche dubbio e perplessità e sono molto spaventati anche da diversi fumi e odori sgradevoli che hanno respirato in questa zona. Staremo a vedere.
Prima di scendere alle notizie relative alla Sicilia e a Palermo, rimaniamo un attimo sul territorio nazionale, alleggeriamo un attimo il clima e la tensione delle notizie che abbiamo fin qui dato. Ci teniamo un sorriso, chiamerei la rubrica un delirium tremens. Ci spostiamo a Napoli e a Roma. Parlavamo di rifiuti, ci spostiamo a Napoli, scontri a Napoli, ma non per i rifiuti, ma a quanto pare oggi è stata molta tensione nella capitale per la vendita dei 2.500 biglietti per la trasferta del Napoli contro il Bayern Monaco. Addirittura sembra ci sia stata parecchia tensione, poliziotti in tenuta antisommossa, 7.000 persone erano presenti per i 2.500 biglietti, diverse cariche e addirittura di steward hanno accusato un malore e sono stati ricoverati. Delirium tremens anche a Roma. E non solo a Napoli, la riteniamo ancora peggiore la forma del delirium tremens che ha colpito moltissimi cittadini romani, perché a quanto pare c'è stata questa inaugurazione di un nuovo centro commerciale Troni che ha dato la promessa di questi maxi sconti fino al 30%, per cui ha creato questo intasamento della città. Stamattina c'erano diverse migliaia di persone proprio nella zona di Ponte Milvio, che era la zona dove c'è questo centro commerciale, paralizzando il traffico in tutto il quadrante nord-est della città. A quanto pare, nella corsa all'accaparramento folle di questi beni scontati al 30%, sono volati schiaffi, risse, spintoni e anche vetri finiti in frantume. E questo non può che dispiacerci, ecco. Ma andiamo ancora a ammassamenti di massa, raduni in blocco a Palermo, Perché pare che ai rotoli ci siano stati, no, non è vero, ci sono ammassamenti, però ci fa ridere pensare che potrebbero esserci stati, perché ci sono i dipendenti della GESIP, del cimitero dei rotoli di Palermo, abbastanza preoccupati e anche direi arrabbiati, perché sembra che i sequestri di droga vengano fatti bruciare a loro nei forni crematori. Parlavamo di ammassamenti ai rotoli perché sembra che siano stati bruciati 32 kg di marijuana proprio nei forni crematori. Ma negli impianti di cremazione in realtà sono finite anche cocaina, eroina, pasticche, robe varie. Gli operai della GESIP un po' li abbutta, perché giustamente non è compito loro, un po' sollevano il caso perché dicono non è un inceneritore, non può essere utilizzato per distruggere sostanze stupefacenti, e temono che possano essere pericolose anche le sostanze prodotte dalla distruzione. E insomma invocano l'ARPA di fare una verifica. Riguardo a Napoli e Roma, quello che ci viene da dire è un po' organizziamo la rabbia e sfoghiamola in modi diversi. E detto questo, la finiamo qui prima che ci segnalino a Repubblica i vari delatori.
Sì, abbiamo dato la settimana scorsa una notizia relativa a fondi stanziati per il ponte sullo Stretto. Ricordiamo che l'Unione Europea si è rifiutata di continuare a stanziare, a dare all'Italia fondi per la costruzione del ponte. Abbiamo detto che il ministro Matteoli si è mostrato in ogni caso convinto di continuare quest'opera. Arriva oggi un nuovo stop dovuto all'approvazione alla Camera in esecutivo di una mozione presentata dall'IDV. Questa mozione è stata approvata con l'accordo del governo e chiaramente l'astensione dei deputati della maggioranza, testo che impegna il governo alla soppressione di questi finanziamenti tutti italiani previsti per la realizzazione di questa mega opera sullo Stretto. Si parla di finanziamenti pari praticamente a un totale di circa 2 miliardi di euro. Anche questa volta chiaramente il ministro Matteoli si dichiara fermo sulle sue decisioni, lui ci tiene tanto e quindi aggiunge che in questo caso si tratta soltanto di un incidente parlamentare, che in ogni caso questo incidente non può superare la volontà politica e resta la sola, perché questo ponte sembra non volerlo proprio nessuno. Quindi questa volontà politica del governo non sarà fermata, i provvedimenti legislativi che sostengono la costruzione di questo ponte restano lì. Ma questo ponte chi lo vuole? Boh. Sì, ancora in Sicilia, mentre quindi si parla di come buttare i soldi del governo, c'è chi non arriva a fine mese e rischia il licenziamento. Parliamo di operai di Carini, che sono in protesta per la cessione dell'azienda in cui sono impiegati, una fabbrica che si trova nella zona industriale di Carini e che si occupa di produrre veicoli commerciali da oltre 25 anni al palermitano. Parliamo dei lavoratori della Effedi, che da giorni sono in assemblea permanente per chiedere che questa azienda non venga ceduta e trasferita nella zona di Chieti. A rischio abbiamo 67 posti di lavoro, questa azienda infatti che si è mostrata interessata all'acquisto manterrebbe soltanto 15 dei lavoratori operai impiegati nell'azienda.
E chiudiamo con l'ultima notizia, sempre da Palermo, che più che arrabbiare ci fa quasi sorridere, anche se c'è pure da temere. Abbiamo parlato di La Galla Sceriffo, adesso andiamo a Tripodi Sceriffo. Tripodi, preside dell'ITVolta, l'Istituto Industriale Tecnico di Sette Cannoli, ha messo ieri in nero su bianco, in una circolare che ha fatto il giro di tutte le aule, le sue direttive, visto che si stanno riscaldando di nuovo gli animi per la nuova stagione di proteste studentesche. Il preside sceriffo Roberto Tripodi dà questa sua direttiva: niente gite, niente attività extrascolastiche e corsi di recupero per le classi che parteciperanno a scioperi e a manifestazioni. e a chi blocca l'attività didattica con occupazione e autogestioni rischia di beccarsi da 15 a 30 giorni di sospensione. Ha motivato il preside Tripodi questa direttiva dicendo che va fatta per garantire il diritto allo studio. Ecco, qua ci viene da sorridere, perché ci chiediamo se il diritto allo studio viene garantito così o viene garantito lasciando agli studenti il diritto di manifestare, visto che manifestano proprio per il mantenimento e il riconoscimento del loro diritto allo studio. Comunque, Tripodi o Tripodi, che a dir si voglia, non sappiamo, lo chiamiamo in entrambi i modi, a chi lo accusa di essere un preside sceriffo, Tripodi ha risposto: se mi dicono sceriffo vuol dire che loro vivono in un far west senza regole. Vabbè, noi ci lasciamo con questa bella notizia. Vi ricordiamo anche che, a proposito del Volta, l'anno scorso proprio in questa scuola ben 116 studenti non sono stati ammessi agli scrutini finali proprio per aver superato il limite dei 50 giorni di assenza. Si stringe quindi la vite e la morsa della repressione anche dentro le scuole. E a proposito di studenti, di manifestazione di diritto allo studio, vi ricordiamo che domani ci sarà il corteo universitario. Ci vediamo alle 9.30 domani.
Sì, l'appuntamento è alle 9.30 alla facoltà di Lettere e Filosofia, domani venerdì 28 ottobre, ore 9.30. Fortunatamente ancora il rettore dell'Università di Studi di Palermo non ha, diciamo, non si è arrogato un'autorità tale da poter impedire agli studenti universitari quantomeno di scendere in piazza, quindi domani tutti in piazza. È il primo corteo nazionale universitario, ricordiamo, quindi concentramento ore 9.30 presso la facoltà di Lettere e Filosofia. Vi auguriamo.
E con questo chiudiamo qui dalla regia. Picciotto ci rimprovera perché siamo state molto lunghe. Vi ricordiamo in chiusura che alle 21 ci sarà la replica della puntata Brandelli d'Italia, alle 21. E abbiamo sentito un compagno dei BPM, dei blocchi precari metropolitani, rispetto alla manifestazione del 15 ottobre a Roma. E alle 22 vi segnaliamo la trasmissione Shit Lovers, basse frequenze, a cura di
Bad Trip.
Domani GR ore alle 20.
E alle 9.30 Lettere e Filosofia, corteo universitario. Buona resistenza a tutti.